Domenica scorsa, mentre mi trovavo per la predicazione a Noceto, al messaggio del pomeriggio ho parlato del cammino del credente, partendo dal Salmo 1 nei primi versetti, soffermandomi in modo particolare su quanto facilmente il consiglio degli empi arrivi ad influenzare la nostra vita. E meditando anche su quel messaggio anche dopo averlo predicato e confrontandomi anche con i messaggi che sono stati portati nel corso di questa settimana, ho potuto trovare un certo filo logico in tutti i messaggi che sono stati fatti, predicazione di venerdì sera, Somma Lombardo inclusa. Ho notato come facilmente si cade in uno stato di crisi interiore. Per esempio, quando ci facciamo schiacciare dalle prove, quando le prove non vengono affrontate come la scrittura insegna, inevitabilmente finiamo per essere appesantiti. Quando manca un costante rinnovamento della nostra mente, venendo meno ai noti principi di Romani 12, i primi due versetti. Ma anche quando, pur svolgendo tutte le attività all'interno della chiesa locale, in realtà vediamo che la nostra vita rimane un po' statica. E allora si rischia di cadere in una malattia, perché io così la chiamo, chiamata insoddisfazione. E quando si cade nell'insoddisfazione c'è il pericolo di scivolare sempre più in basso, arrivando a fare cose che noi non ci saremmo neanche mai aspettati. Tutti questi sintomi rappresentano una vera crisi di identità. E l'argomento che vorrei trattare con voi questa mattina è identità, servizio, attesa. Con alcuni testi noi vedremo il legame fondamentale che ci sono tra questi tre concetti per poter certo crescere, maturare ed essere trovati cristiani maturi e fedeli. Come introduzione volevo leggere un versetto ben conosciuto in Efesini, nel capitolo 2, versetto 19. Qua sono grato a Gino perché ai corsi di formazione è stato nominato e io non l'avevo ancora preso in considerazione. Efesini, capitolo 2, versetto 19. L'Apostolo Paolo qui sta concludendo una parte importante del discorso e dice: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. L'Apostolo Paolo a Efeso incomincia il suo discorso partendo dal disegno benevolo di Dio, dal piano di redenzione concepito fin dalla fondazione del mondo. Poi spiega come si entra in questo disegno benevolo mediante la fede in Cristo Gesù, e qui conclude una parte del discorso prima di parlare della Chiesa, la logica conseguenza di una persona che si converte. E quindi dice: non siete né stranieri né ospiti, siete concittadini dei santi. Quindi ereditiamo per fede, diventando quindi figli di Dio, una cittadinanza condivisa con la famiglia di Dio. Ed è interessante perché fuori da questa cittadinanza si è stranieri. Lo straniero è una persona che noi non conosciamo. Quindi con tutti i nostri buoni sforzi, con tutti i nostri buoni propositi, noi certamente vogliamo affermare in qualche modo la nostra identità naturale. Ma senza l'intervento di Dio, senza considerare la persona di Dio, si è soltanto stranieri. Io non vi ho mai conosciuti fuori da me, per tutta l'eternità. Quindi non bisogna essere stranieri, non bisogna limitarsi a rimanere soltanto creature di Dio, ma diventare figli di Dio. Come si diventa figli di Dio? Ricevendo Cristo nella propria vita. A quelli che credono nel suo santo nome, come dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Allora noi per fede, per grazia siamo stati salvati, abbiamo ricevuto questo straordinario dono di Dio e abbiamo acquisito un'identità spirituale precisa. Questa identità viene custodita in Cristo Gesù, ma al tempo stesso noi abbiamo il compito di affermarla e di rafforzarla per il nostro bene e per il bene anche di chi ci sta intorno. Un altro versetto, sfogliando qualche pagina in avanti, Filippesi capitolo 3, i versetti da 17 a 20. Qui qui l'Apostolo afferma: siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora, piangendo, la fine dei quali è la perdizione. Il loro Dio è il ventre e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Quindi, una posizione contrapposta ai nemici della croce di Cristo, ma al tempo stesso una cittadinanza celeste che si oppone a coloro che hanno animo alle cose della terra. La cittadinanza emerge dopo che l'Apostolo Paolo ha detto: è gente che ha l'animo alle cose della terra. Ecco un problema dell'insoddisfazione, il non considerare il privilegio della nostra identità spirituale e cominciare a vedere soltanto quello che ci circonda, cominciamo a vedere soltanto le cose terrene e ci facciamo influenzare. Ecco un problema che sta a monte dell'insoddisfazione. E dopo che l'Apostolo Paolo precisa questo aspetto, arriva a dire: seguite un esempio, l'esempio che io vi ho dato. Ma Paolo certamente non voleva né fondare una propria religione, né prevaricare sopra gli altri. Siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Paolo sta dando un esempio, ma al tempo stesso vuole affermare: ma il mio esempio è Cristo. E Cristo cosa ha fatto? Oltre a offrirci questa straordinaria salvezza, non è venuto per essere servito, ma per servire. Ecco allora il servizio, l'identità, cittadini del cielo, il servizio, seguire l'esempio di Cristo, ma non per ottenere il plauso dei nostri fratelli e per sembrare più spirituali, ma per gioire nella comunione fraterna di quelle benedizioni che Dio ci ha dato a seguito di questa identità spirituale che abbiamo acquisito dal giorno della conversione. E l'attesa qui è molto chiara: se la nostra cittadinanza è nei cieli, da questi cieli noi aspettiamo, guardate come viene chiamato Cristo, Salvatore, Gesù Cristo, Signore. È l'unico modo in cui viene presentato in questo modo in tutta la scrittura: Salvatore, Gesù Cristo, Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendole conforme al corpo della sua gloria. Farà un'azione precisa il Signore quando tornerà. Un altro brano, sempre andando poche pagine più avanti, questi versetti li conosciamo a memoria, Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 9 e 10. Qui identità, servizio e attesa sono ancora più espliciti. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 9 e 10. Paolo ai credenti di Tessalonica riporta la testimonianza da parte dei credenti della Macedonia e della Caia, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Identità, servizio, attesa. Identità: convertiti dagli idoli a Dio, un autentico cambiamento di signoria. Dagli idoli al Dio vivente vero, da figli d'ira a figli di Dio, da schiavi del peccato a schiavi di Cristo. E visto che c'è questo cambiamento di signoria, il servizio e l'attesa sono la logica conseguenza. Il servizio per servire, l'attesa per aspettare. E questo legame diventa sempre più autentico perché? Perché il servizio che noi svolgiamo attesta veramente se stiamo aspettando il ritorno di Cristo. Anche viceversa, la nostra attesa si rivela autentica e convinta nel modo in cui serviamo Dio e i nostri fratelli e sorelle all'interno della Chiesa. L'esempio banale che viene in mente: ci si ospita a pranzo e quando si attendono dei fratelli e delle sorelle a pranzo, ci si organizza, si vuole preparare qualcosa di buono, si vuole avere una certa cura della casa, ma una preoccupazione che emerge e a cui sono grato a molti di voi che mi hanno ospitato prima che mi trasferissi qua, la principale preoccupazione era che io mi sentissi nella casa ospitante come mi sentissi a casa mia, o almeno questa è la principale preoccupazione che aveva Felicetta quando vivevo da loro. Quando invece parliamo del Signore, l'aspetto che più ci tocca non è tanto il fatto che dobbiamo avere un atteggiamento ancora più profondo, perché stiamo parlando del Re dei Re e dei Signori dei Signori, ma perché questo sincero atteggiamento ci deve prendere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tante volte noi rischiamo di sfruttare delle circostanze che noi preconfezioniamo per poterci ricordare, ah ecco, il Signore tornerà. Per esempio, quando siamo nella prova, diciamo spesso, Signore, vieni presto, però tante volte c'è anche un sottofondo egoistico per dire, liberami da questo peso. Per esempio, quando evangelizziamo, quando vediamo la falsa dottrina sempre più dilagare, quando vediamo disastri ambientali aumentare, questo è anche un dato oggettivo perché i terremoti sono sempre più frequenti ultimamente. E poi quando prendiamo il pane e il vino, ecco, fate questo finché io venga, è un modo per dire, ah sì, è vero, mi devo ricordare che il Signore deve tornare. Non è questo il punto. Abbiamo bisogno di coltivare sempre questo spirito di sana attesa spirituale, ma non quando ci troviamo solo in queste circostanze. Ben venga la mattina, quando ringraziamo il Signore per questa giornata, quando chiediamo la sua guida per la giornata, ma questo impegno anche personale che ho preso, è dire, Signore, fai in modo che tutto quello che faccio in questa giornata sia come se fosse il mio ultimo giorno sulla terra. Ho bisogno di ricordare a me stesso che io un giorno sarò rapito da te, o comunque se passerò per la morte e non saprò il giorno in cui morirò, io devo sapere che ti incontrerò a breve. Servizio e attesa quindi sono un legame indissolubile e la dimostrazione concreta della nostra identità come figli di Dio. Proviamo a separare un attimo il servizio e l'attesa dall'identità. Il servizio senza identità è uno sterile attivismo e crea anche un grande inganno nelle persone, perché si vuole concentrare sulle opere senza considerare la grazia come mezzo essenziale per poterci accostare a Dio. Il luogo in cui lavoro è pieno zeppo di persone che ragionano in questo modo. Gente che ha rinunciato a farsi una famiglia, gente che si impegna di insegnamenti dottrinali peraltro sbagliati. Però l'importante è operare, operare, operare. E vi devo dire anche per esperienza personale, alcune problematiche, anche involontariamente, ma vengono trattate in modo biblico. Ma il problema qual è? Dov'è l'identità? L'identità la si vuole trovare attraverso queste opere, attraverso il servizio, dimenticando che il servizio deve essere fatto secondo i canoni di Dio e ovviamente quando la nostra posizione naturale è stata purificata dal sangue di Cristo. L'attesa senza identità diventa una sorta di contemplazione mistica. Io penso spesso ad Atti 1.11, quando il Signore era appena sceso, e gli undici erano rimasti lì a fissare il cielo. Non a caso sono dovuti intervenire due angeli e dire, ma scusate, perché state a guardare qua? Questo stesso Gesù che vi è stato tolto, lo vedrete riscendere, ritornare nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Cosa volevano dire questo? Il Signore vi ha dato degli insegnamenti, andate e portate la mia parola. Avevano bisogno di ricordarsi, vi ho dato l'identità, ora servite e poi io tornerò. Quando questi tre principi sono armoniosamente collegati, per esperienza personale vi dico che si realizzano delle benedizioni veramente infinite. Per esempio, realizziamo in modo crescente e sempre più riconoscente la consapevolezza secondo cui siamo stati riscattati a caro prezzo. Allora, le riunioni di chiesa non diventano un modo per fare la classificazione secondo la quale questa è più importante dell'altra. Esempio, arriva la riunione di studio biblico, bene, ascolterò qualcosa di nuovo, arriva la domenica mattina, non ascolterò niente di nuovo perché dicono tutti sull'adorazione, che sono abituato a sentire da anni. Non so se avete mai fatto questo pensiero, io purtroppo diverse volte l'ho fatto. Quando invece ho iniziato a considerare più in profondità, il principio base è vado alla presenza del Signore, punto, quello mi basta, non ho bisogno di fare inutili classificazioni, perché la presenza di Dio è il tutto della mia vita. Un'altra benefica conseguenza, considerare maggiormente con più attenzione i privilegi che abbiamo in Cristo. E qui l'elenco sarebbe anche molto lungo. Benedetti di ogni benedizione spirituale, eredi, coeredi, ho sempre delle crisi respiratorie quando dico coeredi di Cristo, perché voi condividereste l'eredità con un nemico mortale. Noi posizionalmente eravamo questo davanti a Dio. E Cristo Gesù è morto sulla croce per noi nemici, per abolire questa inimicizia. non soltanto l'identità, un'eredità proprio, a tutti gli effetti. E dall'altro canto, considerare la bellezza di Dio, la grandezza di Dio, la posizione in cui noi entriamo per fede quando diventiamo figli di Dio, ci porterà inevitabilmente a considerare la nostra responsabilità su questa terra. Come ci chiama il Signore, come ci considera? Degli amministratori, degli ambasciatori dei valori del cielo. Se la nostra cittadinanza è in cielo, noi dobbiamo portare i valori del cielo, qui su questa terra, per l'edificazione della Chiesa e per la conquista delle anime. Tutto questo fino a quando? Fino a quando il Signore Gesù non ritornerà per aprire la sua Chiesa. Allora, tornando in Prima Tessalonicesi capitolo 1, è interessante notare che anche qui l'Apostolo Paolo, come ha detto a Filippi, parla di un'attesa dai cieli di Gesù. Cosa fa Gesù? Ci libera dall'ira imminente. E anche qui mi sono confrontato con diverse mancanze personali. Quando la Scrittura parla di liberazione, può intendere la liberazione dalla condanna del peccato, ma qui il tempo verbale è al presente. Quindi che cos'è questa liberazione? La liberazione da questa ira, la liberazione dalla grande tribolazione che porterà dei disastri talmente forti che la gente desidererà la morte e non la troverà. Un periodo veramente terribile. E qui il Signore mi ha fatto capire tu quanto mi stai aspettando. La mia attenzione verteva sulla parola imminente, no? Imminente vuol dire un futuro molto vicino, però a lungo andare questo futuro diventa sempre meno vicino. Quando invece ho iniziato a considerare la parola libera, il tempo presente, attuale, in questo istante, ho pensato, ah, allora adesso forse è un po' diverso. Forse non mi concentro più sul futuro, ma sull'adesso. E l'Apostolo Paolo, non a caso, al capitolo 4, versetto 18, sempre di questa epistola, dice: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. L'argomento del rapimento della Chiesa, degli avvenimenti futuri, per i figli di Dio, è una delle più grandi consolazioni che noi possiamo avere. E anche qui, ancora una volta, qual è il mio atteggiamento? Se mi sto comportando veramente come se Cristo dovesse ritornare tra pochi secondi, neanche tra pochi minuti. C'è un versetto molto significativo in Matteo 24, capitolo 46. Questo versetto lo vorrei leggere con voi. Ho preso in prestito questo versetto per potermi responsabilizzare in qualche modo. Matteo 24, versetto 46. Qui non a caso il Signore Gesù sta parlando degli ultimi tempi e i suoi discepoli, però in questo versetto c'è un'applicazione molto utile anche per ognuno di noi. Il Signore Gesù dice: beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io come voglio farmi trovare dal Signore? Può darsi che il Signore ci rapisca nel momento in cui magari ci riposiamo durante la notte. Noi chiudiamo gli occhi per il riposo terreno, li risvegliamo nel riposo eterno. Bellissimo questo passaggio. Potrebbe rapirci in un momento come questo, siamo riuniti ad adorarlo e avere la soddisfazione di essere in un batter d'occhio proiettati davanti a Lui e dire: bene, adesso ti contempliamo per chi tu sei veramente. Potrebbe tornare mentre svolgiamo i nostri servizi, mentre siamo sull'ambiente di lavoro, ricordandoci che siamo chiamati a servire ai nostri principali, ai nostri datori di lavoro come al Signore. Potremmo dare una parola di testimonianza, di evangelizzazione, essere rapiti in quell'istante e avere il privilegio di poter dire: stavo giusto lavorando per te. Oppure potremmo essere in uno stato di pigrizia, a non fare nulla ed essere rapiti in quel momento. Ecco che arriva la vergogna, perché incroceremo lo sguardo del Signore dicendo: cosa stavi facendo per me? E noi a testa bassa a dire: niente. Tante volte il problema che ci dobbiamo porre non è quando Cristo tornerà, perché non abbiamo chiaramente un giorno preciso, ma a volte ci dobbiamo chiedere se noi vogliamo veramente che il Signore ritorni. Quando si incomincia ad avere all'animo le cose della terra, il ritorno del Signore cessa di essere un argomento di consolazione. Ricordo una conversazione con un caro fratello. La conversazione è stata molto piacevole personalmente, un fratello con diversi anni di vita cristiana alle spalle, quindi qualcosa di molto utile per me perché sia soltanto da imparare. A un certo punto parliamo di una conoscenza comune, un altro fratello. Questo fratello viene spesso invitato per il ministero, anche se per ragioni di salute si muove soltanto nella zona in cui vive. E quando questo fratello viene invitato, giustamente la richiesta è: avete una qualche esigenza che tratti un certo argomento? Più di un'assemblea gli ha detto: guarda fratello, sentiti libero di parlare di quello che il Signore ti mette nel cuore, ti chiediamo soltanto di non parlare di profezie del ritorno di Cristo. Gli avrei detto: in pratica mi inviti a predicare per non predicare. Togli il ritorno di Cristo, hai tolto la consolazione. E con questo atteggiamento di inerzia, la falsa dottrina è entrata in un modo veramente spaventoso. Allora avere ben consapevolezza dell'identità spirituale, del servizio che siamo chiamati a rendere, dell'attesa, renderà sempre più disgustoso chi nega il ritorno di Cristo e addirittura il rapimento della Chiesa. Perché chi nega il rapimento della Chiesa, prima di tutto, non ha una speranza né una consolazione, ma una cosa ancora più grave, sta rendendo Dio bugiardo. Cosa aveva detto Gesù agli undici? Lo leggo io per brevità. Aveva detto: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siete anche voi. È un discorso chiaro, facile da capire, no? E Pietro, che è stato testimone oculare di questi insegnamenti, dice qualcosa di molto significativo nella sua seconda epistola, che vi invito ad aprire. Seconda Pietro, capitolo 3. Non commenteremo in realtà il brano che leggeremo, ma trarremo giusto qualche considerazione utile. Seconda Pietro capitolo 3, cominciamo la lettura dal versetto 3, anche se i versetti che più ci riguardano sono i versetti 8 e 9. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Guardate con che durezza si è espresso. Guardate come ha vissuto Pietro questi discorsi come un'offesa personale. Li chiama schernitori beffardi. Poi al versetto 8 Pietro mette le mani avanti. Vuole dire: aspettate, fate in modo di non essere sedotti. E quella congiunzione avversativa ma e anche la parola carissimi in un certo qual modo vuole introdurre un altro aspetto. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Qual è il problema? Il problema è il pericolo della debolezza e dello scoraggiamento. Non negare il ritorno di Cristo nei modi in cui questo ritorno si manifesterà, ma dire semplicemente: il Signore tornerà nel modo che lui ha detto, però sta prendendo un po' di tempo. E quando entra questo ragionamento, il ritorno di Cristo comincia a non avere quell'impatto che invece dovrebbe avere. La spiegazione è il versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Per un bel po' di anni questo versetto per me è stata solo teoria. Poi, 3 giorni fa, se non ricordo bene, comunque in settimana, quando lo rileggevo, ha detto: ora penso un attimo a quei credenti che nel 2007 stavano aspettando con fervore e con zelo il ritorno di Cristo e non sono tornati perché tu il 2 gennaio del 2008 io non sono tornato perché il 2 gennaio del 2008 tu ti dovevi convertire. E lui ha detto, va bene Signore, tu non hai piacere che l'empio muoia, tu usi tutte le risorse possibili e immaginabili perché il cielo sia pieno delle anime redente. Allora, anziché aspettare passivamente, subentra il servizio e dire, Signore, voglio collaborare con te per salvare le anime. Ovviamente un servizio vincolato all'identità. Voglio che queste anime che tu mi metti davanti siano dei concittadini dei santi, dei cittadini del cielo, come lo sono diventato io per la tua infinita grazia. Allora certamente abbiamo bisogno, come ha detto l'Apostolo Paolo a Timoteo, ed è già stato citato questo versetto, sforzarci di presentare noi stessi come uomini approvati davanti a Dio. E sforzarci di presentare noi stessi approvati significa considerare la nostra identità spirituale, il nostro servizio e il modo in cui noi stiamo aspettando il ritorno del Signore Gesù. Perché? E concludo, l'ultimo versetto, seconda Pietro, sempre capitolo 1. Dopo che Pietro invita a mettere ogni impegno, aggiungendo queste caratteristiche spirituali, fede, virtù, conoscenza, eccetera, al versetto 8 dice, se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Metterci impegno, servire, perché noi possiamo essere sì dei salvati, ma la nostra conoscenza rimanere inattiva, sterile. Ecco perché poi il versetto 9 dice, colui che non ha queste cose, cieco pure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati, che è la situazione peggiore. Ed ecco il versetto 10 su cui mi voglio concentrare. Perciò, per evitare di non cadere nell'insoddisfazione, nello scoraggiamento, nella debolezza, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. E la motivazione per me è commovente, perché così facendo non inciamperete mai. Allora io immagino una sana vita spirituale dove noi costruiamo una fortezza così forte che Satana non sa dove andare a parare. Perché quando si resiste al maligno, il maligno fugge. Quando invece il maligno riesce a colpire un tasto dolente della nostra identità, in realtà ha già fatto il 50% della sua opera di tentazione. Allora impegniamoci a rendere più sicuro questa chiamata che ci è stata rivolta, a far vedere chi siamo veramente, perché la nostra identità spirituale, la manifestazione della nostra identità spirituale, le persone le attira, inevitabilmente. E arrivare a poter dire, bene Signore, tu non vuoi che le anime muoiano e visto che tornerai, io sarò impegnato attivamente in questa messa per poterti servire e per poter fare in modo che questa concittadinanza dei santi si ampli sempre di più fino al tuo ritorno, mentre ti stiamo aspettando. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.